lunedì 18 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Vallichiano sulle frequenze, come sempre, di Radio Incontri Blu Cortona. E come sempre, ai microfoni si trova il vostro Stefano Bertini, che come sempre vi augura una buona giornata. Le notizie di oggi provengono da Lucignano e da Cortona. Lucignano è stato il centro del convegno organizzato dalla Regione Toscana, che ha affrontato le politiche e progetti di rigenerazione urbana nei piccoli centri. L'incontro, tenutosi presso il Teatro Rosini, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici che hanno illustrato l'impatto delle iniziative regionali volte a rinnovare i territori attraverso fondi propri, risorse del PNRR per la qualità dell'abitare e fondi di sviluppo e coesione. Le risorse destinate principalmente ai comuni di piccole e medie dimensioni vogliono promuovere la coesione territoriale, contrastare lo spopolamento e restituire alle comunità locali spazi pubblici e luoghi di socializzazione. Tra i risultati emersi durante il convegno, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato i successi ottenuti. La rigenerazione urbana è elemento innovatore, ha sottolineato, capace di trasformare la Toscana diffusa, migliorandola e rendendola più bella. Qui a Lucignano ne vediamo gli effetti con interventi di restauro come quello al chiostro di San Francesco ed altri simboli del borgo, ha concluso. L'assessore al governo del territorio Stefano Baccelli ha evidenziato come la strategia regionale stia portando benefici diffusi. Decine di milioni di euro per centinaia di progetti, anche in borghi sotto i 5.000 abitanti. Riqualificare un paio di immobili in queste realtà significa ridare vita al tessuto urbano e sociale. Lucignano rappresenta un esempio virtuoso. Il Teatro Rosini, scelto come location dell'evento, è stato recuperato grazie ai fondi regionali ed anche il restauro dell'area adiacente al chiostro di San Francesco e di locali comunali ha restituito alla comunità spazi di socializzazione e cultura. La rigenerazione urbana è sì edilizia, ma anche una risposta alle esigenze sociali dei nostri territori. Spazi rigenerati migliorano le condizioni di comunità e socializzazione, soprattutto nelle aree interne, ha dichiarato Serena Spinelli, assessore alle politiche sociali. La sindaca di Lucignano, Roberta Casini, ha espresso soddisfazione per gli interventi. Il convegno ha offerto un'occasione fondamentale per valutare l'impatto delle politiche regionali di rigenerazione urbana. Qui a Lucignano il teatro e gli altri spazi sono tornati a disposizione della comunità, contrastando lo spopolamento, ha così concluso. Cortona e Castiglione del Lago stringono un legame per il periodo natalizio. Le due città, simboli di eccellenza culturale e paesaggistica, hanno avviato un progetto di gemellaggio per promuovere i loro eventi festivi. L'iniziativa, annunciata dai sindaci Luciano Meoni e Matteo Burico, punta a valorizzare il turismo locale e a creare un dialogo tra le due realtà. «Siamo per un turismo senza confini e per valorizzare le nostre attività con uno scambio reciproco», hanno dichiarato i due primi cittadini, sottolineando l'importanza della collaborazione tra territori vicini. La collaborazione si concretizzerà in una promozione incrociata, con ogni comune che include riferimenti agli eventi dell'Arto nelle proprie campagne. Mercoledì 20 novembre il sindaco Burico sarà a Cortona per la presentazione del programma natalizio, mentre Meoni ricambierà la visita a Castiglione del Lago nei giorni successivi. A Cortona, come già ricordato nei giorni scorsi, il Natale prenderà il via sabato 30 novembre con la cerimonia inaugurale in Piazza della Repubblica alle 17, confermato il suggestivo videomapping sulla facciata del Palazzo Comunale, che trasformerà la piazza in un'esperienza visiva unica nel suo genere. Tra le novità spiccano una mostra di giocattoli d'epoca e modellini presso Sant'Agostino ed un'attrazione immersiva per bambini, il Santa Claus Visual Express, allestita a Palazzo Ferretti. Castiglione del Lago darà il via alle festività il sabato successivo 7 dicembre, con l'accensione di luci sul Trasimeno, l'ormai celeberrimo albero di Natale galleggiante sul lago Trasimeno, che ogni anno attira visitatori da tutta Italia e oltre. «Siamo molto soddisfatti di aver stretto questo reciproco scambio», ha dichiarato il sindaco Meoni. «Sia la nostra città che Castiglione del Lago puntano su elementi autentici della propria storia e del contesto ambientale. Facciamo i complimenti ai nostri vicini di casa per il loro format vincente, capace di esaltare l'identità del luogo nell'atmosfera delle feste». E per questa prima edizione di GR Vallichiano è proprio tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, martedì 19 novembre, per una nuova edizione di GR Vallichiano qui su Radio Incontri. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori e radioascoltatrici, buongiorno. Dall'incontro di Parigi organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, si è levata una grande protesta di fronte alla guerra, alla violenza e all'odio. Adesso si è unita anche la voce di Papa Francesco, che in un messaggio ai partecipanti ha implorato: fermate la guerra, fermate le guerre, stiamo già distruggendo il mondo, fermiamoci finché siamo in tempo. Chiedendo ai leader religiosi di allontanare dalle religioni la tentazione di diventare strumento per alimentare nazionalismi, etnicismi, populismi, il Papa ha indicato il grande compito della pace che è affidata a ciascuno. Ci sono chieste saggezza, audacia, generosità e determinazione. Dio ha consegnato anche nelle nostre mani il suo sogno sul mondo, ossia la fraternità fra tutti i popoli.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana e buon ascolto del notiziario sportivo, che si apre con il quadro completo dei risultati della 15ª giornata del campionato di Serie C Girone B. Giocata venerdì, Vispesaro Ascoli 1-1, sabato Pineto batte Perugia 3-1, a Pontedera Pianese 2, Pontedera 1. I risultati di ieri: Arezzo Pescara 0-0, Legnago Salus 0, Spal 3, Sestri Levante 0, Rimini 3, Ternana 5, Lucchese 0. In Sardegna vince la Virtus Entella, quindi a Sassari Virtus Entella 1 Torres 0, Gubbio 1 Carpi 0. Ultima gara in programma di questa 15ª giornata: Campobasso Milan Futuro, che si disputerà giovedì 5 dicembre. Sempre più uno spezzatino i campionati non solo professionistici fino alla Serie C, oramai direi dominio delle televisioni. La classifica: Pescara punti 33, Ternana 30 insieme alla Virtus Entella, 29 la Torres, Arezzo 25, Campobasso, Vispesaro e Pianese 23, 21 Rimini, Gubbio, 18 il Carpi, 17 il Pineto, 15 il Perugia, 14 la Spal e la Lucchese, 13 il Pontedera, 12 Ascoli, 11 Milan Futuro, Sestri Levante, ultimo in classifica il Legnago Salus con 8 punti. Milan Futuro 2 partite in meno, una in meno il Pescara e il Campobasso. Bene, la partita attesissima allo stadio Città di Arezzo fra Arezzo e Pescara termina 0-0. Sentiamo il servizio di Guido Albucci.
Termina 0-0 il big match di Serie C tra Arezzo e Pescara alla Città di Arezzo, con gli Amaranto protagonisti e il portiere della squadra ospite che salva in almeno 3 occasioni il risultato, inchiodandolo sullo 0-0. La partita inizia subito in maniera vivace e veloce. L'Arezzo tenta incursioni, soprattutto sulla destra con Pattarello. Su di lui raddoppiano a più riprese i difensori ospiti. Il Pescara prende in mano il possesso palla e ha la prima grande occasione con Brosco di testa, la sua deviazione termina di poco a lato. Ma sarà l'unica grande occasione per gli ospiti nel corso del primo tempo, da qui in avanti soltanto Arezzo, con Guccione che al 17° ruba palla, serve Pattarello dal limite e lascia partire un tracciante che finisce di poco alto. L'occasione più clamorosa al 21° con il secondo angolo consecutivo battuto da Tavernelli, Guccione mette in mezzo una palla tesa respinta da Plizzari. Arriva Gucci che in tapin colpisce la traversa da un passo, sembrava rete fatta e anche facile per gli Amaranto. Si fa comunque preferire la squadra di Emanuele Troise, che con Guccione a ispirare impegna la difesa degli abruzzesi a più riprese, in particolare con Pattarello e Tavernelli. Entra Tuniov nel Pescara al 36°, dopo pochi secondi viene subito ammonito per un fallo da dietro su Guccione, cartellino giallo per lui. Ancora un'occasione per l'Arezzo al 40°, Pattarello in corsa lascia partire un tiro radente che Plizzari in tuffo spedisce in corner. Cambi per Baldini a inizio ripresa, entrano Moruzzi e Ferraris. Protesta il Pescara al 2° minuto del secondo tempo, chiede un calcio di rigore per un intervento in area sul subentrato Ferraris, ma l'arbitro lascia proseguire, anzi ammonisce il neo entrato. Al 12°, Pericoloso l'Arezzo ancora da corner, batte Guccione dalla destra e sulla palla si avventano Coccia e Gucci, si danno fastidio, da un passo nessuno dei due riesce nella deviazione vincente a un paio di metri dalla linea di porta. Altri cambi per il Pescara, Silvio Baldini fa entrare De Marco e Merola, ex di turno al posto di Meazzi e Cangiano, sventola di Guccione al 17esimo, dal limite dell'area deve impegnarsi il portiere Prizzari per spingere la palla che capita sui piedi di Pattarello, tiro sbilenco, deviazione che attraversa l'area. Senza esito, mosse di Troise che effettua un triplice cambio, Gaddini, Ogunseye e Coccia rispettivamente al posto di Pattarello, Gucci e Righetti entra al posto di Coccia. Ancora proteste per i biancazzurri per un contatto in area, stavolta De Marco a chiedere il penalty, ma l'arbitro non fa altro che espellere uno dei componenti la panchina pescarese per eccesso di proteste. Si becca il giallo anche Montini al 37esimo per un fallo su Ferraris. E Montini poi serve Renzi in area, solo davanti al portiere. Renzi controlla il pallone, ma un controllo difettoso, troppo lungo, e si perde una grande occasione. Esce Guccione, torna in campo Damiani dopo un periodo di infortunio nell'Arezzo, è Plizzari al 40esimo ed è l'ultima grande occasione. Plizzari salva ancora i suoi con una parata strepitosa su colpo di testa di Lazzarini al centro dell'area. Altri 4 minuti di gioco, dal 45esimo si arriva al 49esimo, non succede altro nonostante un timido tentativo di forcing del Pescara, che in questo campionato sta ottenendo i suoi risultati migliori soprattutto nella ripresa. Non è così ad Arezzo, che ha dimostrato di saper tenere testa alla prima della classe. Arezzo Pescara 0-0, vi ricordo tutti i dettagli su Arezzo 24.
È una bella prestazione dell'Arezzo, che con la prima della classe avrebbe meritato di vincere. Purtroppo, l'hai detto anche tu, peccato che tra pali è anche, diciamo, un'occasione secondo me grossissima, quella di uno dei migliori in campo, Renzi, che se l'ha voluta controllare, se li tira, l'aveva sulla corsa, se li tira secondo me non poteva non fare gol.
Sì, dici bene, quella, la mia, è capitato, sono state le situazioni in cui potevamo far gol e non siamo stati bravi, però la prestazione è stata importante contro la prima della classe, quindi questo ci deve dar forza, soprattutto in un periodo in cui le prestazioni sono state un po' altalenanti, e quindi questo approccio, questo atteggiamento deve essere il punto di partenza per affrontare questa serie di partite delicate, a partire da quella di venerdì, così come quella di Coppa Italia. Sono anch'esse delle partite che si preparano da sole, non c'è bisogno di caricarle di più. Sappiamo dell'importanza della partita, sia per tornare alla vittoria noi, sia perché si tratta di un derby, ne è giocato in casa degli avversari, quindi sono partite importanti, belle da giocare, ma soprattutto belle da vincere. Quindi quello è l'obiettivo fondamentale per cui ci prepariamo tutte le partite, compresa quella di oggi. Un peccato, perché come hai detto tu, ai punti avremmo vinto, però purtroppo la partita finisce 0-0.
Sì, Marco, sul piano personale, tu quest'anno hai avuto un infortunio che ti ha tenuto fuori, e secondo me questo infortunio ti ha penalizzato e ha penalizzato anche l'Arezzo, però da quando sei rientrato stai dimostrando veramente di essere un giocatore, io direi, d'altra categoria, stai facendo la differenza là dietro. E insomma, tu come l'hai vissuta questa tua esperienza? Perché quest'anno, insomma, forse è quasi un anno diverso, no? Dal primo, cioè che non giocavi non perché eri infortunato e qualcuno come me non capiva perché.
Ti ringrazio, però deve essere, cioè io cerco di migliorarmi giorno dopo giorno. L'anno scorso è stata un'annata un po' particolare, dove ho giocato un po' meno, ma comunque la mia esperienza ho cercato di metterla a disposizione della squadra per cercare di far migliorare i tanti ragazzi giovani che ci sono in squadra, sia nel mio ruolo sia negli altri, comunque avendone viste tante di partite, tante di stagioni diverse, ho cercato di dare il mio contributo. Quest'anno cerco di fornire un contributo un po' più attivo, diciamo così, un po' più, spero di continuare a giocare con continuità. Mi è dispiaciuto non poter aver cominciato il campionato prima, perché l'ho cominciato solo 5 partite fa, c'è stato un infortunio, però ho voluto curare bene perché era in una zona in cui ho avuto già fastidi in precedenza, quindi mi sono preso il tempo giusto per curarla al meglio e cercare di rientrare. E purtroppo, cioè, gli infortuni fanno parte del mestiere, sono parte integrante, quindi sono contento comunque di dare soprattutto il mio contributo alla squadra, indipendentemente dalle mie prestazioni personali, buone o meno buone. Quindi se ognuno di noi riuscisse a eccellere nelle prestazioni individuali, poi la prestazione di squadra aumenta di notevole importanza, come è stata nella partita di oggi, perché quando tutti giochiamo una grande partita ci infondiamo fiducia, autostima, cresciamo nelle qualità, poi ce l'abbiamo. Quindi quella deve essere la base e poi le qualità tecniche e tattiche emergono.
Ecco, oggi c'è stata una crescita netta rispetto alle ultime 4 prestazioni. Peccato per quelle occasioni, d'accordo, però insomma giocavamo contro la capolista, una squadra che ha perso solamente in un'occasione e che gioca in maniera aperta. Ecco, quanto ha influito l'atteggiamento tattico nella prestazione nostra, dei nostri avversari?
Guarda, a volte sono delle frasi fatte, si dice forse è più facile giocare contro le prime della classifica piuttosto che le ultime, perché come hai detto tu l'atteggiamento è diverso, sono più propositive. Molto spesso quando giochi contro squadre che si stampano là dietro è difficile trovare spazi, molto spesso le partite sono decise da episodi sia a favore che contro, e quindi sicuramente il fatto di giocare contro una squadra che gioca un calcio anche spregiudicato, molto offensivo, ci ha permesso, facendo ovviamente una prestazione importante, di esaltare le nostre caratteristiche, le nostre caratteristiche di velocità, soprattutto nel reparto offensivo. Dobbiamo continuare a lavorare così, la base di partenza, la base d'atteggiamento e la prestazione è ottima e bisogna rimettere in campo la stessa ferocia, la stessa cattiveria e migliorare dal punto di vista realizzativo nelle prossime partite.
Marco, è stata una partita un po' atipica, perché Pescara è una squadra che gioca palla bassa, insomma i cross l'ha cominciati a fare soltanto nel finale perché non aveva più schemi o più fantasia, insomma magari gli mancava più la gamba. Ecco, com'è stata una partita giocata tutta la terra, insomma?
Una partita un po' atipica per la Lega Pro, sono più i palloni che girano alti, come hai detto tu, però è una bella partita perché c'era una cornice di pubblico importante, cioè sono partite che tutti vorrebbero giocare, cioè, nell'arco della stagione queste partite non si vede l'ora di affrontarle contro la prima in classifica, come può essere il derby di venerdì. Sono partite che belle da vivere, belle da giocare e, come ho detto prima, sarebbero anche belle da vincere, quindi sono delle partite in cui si gioca forse di categoria anche superiore, perché giocare palla a terra non è facile, soprattutto in Lega Pro. Quindi complimenti a Pescara perché sono lì davanti e noi dobbiamo prendere il buono della partita di oggi e portarla avanti per questo finale del girone d'andata.
Era Marco Chiosa al microfono di Arezzo 24, prossimo impegno proprio per la formazione Amaranto, venerdì sera a Perugia. È tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 18 novembre 2024. Cielo nuvoloso per nubi in prevalenza basse, ma con alcune schiarite probabili durante la giornata. Ventilazione debole variabile e temperature in lieve aumento su valori gradevoli. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.